Corpo, anima, spirito. Caro fratello, in questo momento ho il mio pensiero ed attingo eventualmente da altri la risposta o la spiegazione del concetto che ti devo comunicare. Voi usate le parole per esprimere il pensiero, che non è altro che il frutto della consapevolezza da voi acquisita nella vostra esperienza terrena, non certo in quella spirituale. Ebbene io, differentemente da te, ho questa possibilità. Posso rispondere per la mia esperienza spirituale non offuscata dal corpo. Se voi comprenderete il significato della ricerca interiore, capirete più distintamente e più ampliamente il vostro pensiero. Io, per esempio, non ho il pensiero per rispondere ad una domanda. Però per farti comprendere in modo esauriente, a livello spirituale posso fare ricorso mentalmente ad altri fratelli che attraverso un fascio di luce mi comunicano il loro pensiero ed io lo percepisco per effetto della mia capacità di sentire. Questo pensiero si trasmette come un fascio di luce. Poniamo che voi, per esempio, nel pensare ad un problema che vi assilla, per avere la risposta accendiate l'interruttore della luce. La risposta al vostro quesito arriva istantaneamente, come la luce appena si accende la lampadina nella stanza. Ecco, mi sembra chiaro. Ho risposto in parte secondo il mio sentire. Altri fratelli hanno collaborato e trasmesso a Mario i concetti necessari per spiegarvi il nostro pensiero. Però, per farvi capire, sono state impiegate tante parole mentre nella mia dimensione si può comprendere immediatamente. Ve l'ho spiegato con l'esempio come l'interruttore accende una lampada. Nel corpo esiste una parte della vostra conoscenza spirituale. Quindi l'anima è una parte dello spirito che fa vivere il vostro corpo per l'esperienza che state conducendo sulla Terra. L'anima, pertanto, non rappresenta tutta la gamma dell'esperienza spirituale di ognuno di voi. Ricordatelo sempre, ognuno di voi in questo momento sta recitando la parte di una commedia, ma non rappresenta tutto ciò che come attore è in grado di fare. In altre parole, l'attore impersona la parte che deve recitare in una specifica commedia. A seconda anche degli altri attori che sono sul palcoscenico con lui. Infatti non incontrate a caso altri fratelli. Immaginiamo un teatro con spettatori ed attori che vi recitano. Ebbene, sul palcoscenico ci siete voi attori che vi alternate recitando con ruoli diversi le vostre esperienze evolutive. Gli spettatori in platea non li potete conoscere, ma vivono anch'essi con voi. Con questo esempio cerco di spiegarvi che chi è sul palco fa parte della famiglia spirituale, non certo la famiglia spirituale universale. Chi è in platea fa parte dell'universo che vive nel pianeta Terra, ma non è certo l'universo intero e che voi non incontrate pur essendo vostri e nostri fratelli. In questo momento a Mario è giunto come un fascio di luce ciò che noi volevamo dire, come l'interruttore accende una lampada. Ma per comunicare a voi che siete sul palco, ho dovuto scrivere ciò che noi suggeriamo perché voi possiate recitare meglio le vostre parti. Quindi lo spirito fa esperienza in un corpo per evolvere. Per vivere in questo corpo sceglie una parte di sé. So che non è esatto dire che lo spirito è una parte, ma è per farvi comprendere. Questa sua parte anima il corpo. Una volta terminata la vita terrena, torna allo spirito dandogli le informazioni avute. È come se ci fosse un cordone ombelicale tra il corpo e l'anima. Attraverso loro, lo spirito fa esperienza. Tu mi potresti obiettare che sembra esistere quasi una separazione fra lo spirito e l'anima. A parole sì, ma per lo spirito no. Lo spirito, arricchito dalle conoscenze avute nelle varie esperienze precedenti, rappresenta molto di quello che voi siete in questo momento. Quindi, cos'è l'anima e che cosa è lo spirito? due realtà separate che racchiudono la stessa natura divina, ma che nel contesto terreno si dividono per permettervi di comprendere. Se voi foste coscienti di cosa siete veramente in spirito, affrontereste molto più allegramente la vita. Invece l'anima, offuscata dalla mente, non accetta di affrontare qualche difficile esperienza. Noi diciamo che se quell'esperienza vi capita, è perché l'avete scelta voi, è il vostro spirito che l'ha voluta, non certo l'anima. Noi siamo luce, siamo vibrazione. Se uso questi termini, rischiate di non capire, posso farmi comprendere solo usando termini umani. Vita, luce e vibrazione sono realtà a voi non visibili. Purtuttavia esistono, come l'anima e lo spirito. Però voi credete solo al corpo perché lo toccate. Il resto per voi è nulla. Per comprendere il significato delle parole dovreste affidarvi di più alla vostra intuizione, al vostro sentire. Le spiegazioni che vengono date sono sempre condizionate dal vostro essere umano, cioè mentale. Il corpo è ciò che non sopravvive ed è materia. L'anima è quel cordone ombelicale attaccato allo spirito nella sua esperienza terrena che deve interpretare il ruolo che si è scelto in quella esperienza. Ebbene, quella parte dello spirito dell'attore che per destino o per scelta interpreta una parte anche insignificante di una commedia rappresenta non tutto lo spirito, ma solamente quel tanto che serve per l'esperienza che deve recitare. Vedi, tutti i più grandi attori vissuti sulla Terra hanno avuto ruoli da comparsa. Ebbene, nel momento in cui recitavano quella parte, non erano completamente se stessi, ma con il tempo, facendosi conoscere, hanno potuto poi manifestare tutto il loro valore. Così è per lo spirito quando, nella recita sulla Terra, sembra avere un ruolo insignificante. Egli lo interpreta per una sua evoluzione, che avviene sempre nell'ambito della sua famiglia spirituale e lo porta a vivere una certa esperienza insieme ad altri fratelli. Ecco il significato del non giudicare. Se si condivide ciò che sto dicendo, questo è il fondamentale comandamento della vita spirituale. Come lo spirito, l'attore che recita il suo ruolo più insignificante racchiude sotto quelle spoglie o quelle mentite spoglie la grandezza spirituale, diciamo, del grande attore che si umilia e accetta quel ruolo. Ad esempio, Giuda, per il ruolo che ha dovuto impersonare, è stato giudicato traditore. A noi non sembra. È invece uno spirito evoluto che ha scelto una parte della commedia spirituale tanto significativa per la vicenda umana da poter essere considerato santo tra i santi. Si fa presto a dire che è bravo Pietro, ma non Giuda. Io dico, come ha affermato Gesù, non giudicate. Pensate 70 volte 7 prima di pronunciare la parola giudizio. Altrimenti vengono meno i concetti di famiglia spirituale e di comunione spirituale. Quando uno spirito deve superare una determinata incarnazione e non ha bisogno di essere rappresentato da tutto il suo essere, sceglie l'energia, che chiamiamo anima, necessaria allo scopo. Ma se devi fare un'esperienza che ti porterà a dover vivere una vita mistica, allora tu avrai un'anima che si identificherà completamente con il tuo spirito. Dopotutto, siete anche voi prossimi alla venuta qui, non vi sembra? Ebbene, il cordone ombelicale, cioè l'anima, come noi lo definiamo, infatti vogliamo usare dei vocaboli ed esempi più semplici perché tutti possano comprendere. Altrove sentirete usare i termini piano akashico, piano astrale e così via. Abbiamo introdotto il concetto di spirale in senso orizzontale. Una volta venuto qui e lasciato il corpo, vive per un periodo non per tutti uguale ancora nella dimensione umana. Rivive l'esperienza terrena al punto che alcuni credono di essere ancora attaccati alla vicenda umana. Ecco perché vi si insegna che non dovete ricordare con assiduità e insistenza i vostri cari che vi hanno preceduto, altrimenti li farete rimanere attaccati alla vostra dimensione terrena. Ebbene, dopo un periodo di tempo diverso per ognuno, il cordone ombelicale fa ritorno allo spirito con tutte le conoscenze acquisite nell'ultima esperienza vissuta. Nel momento del ritorno, verifica tutte le sue esperienze relative al ruolo che si era impegnato a interpretare. Altrimenti potrebbe continuare a recitarlo per tanto tempo. Volevo far scrivere per un tempo infinito. Mario me lo ha impedito, ma è uguale. Se l'ha interpretato bene, potrà tornare alla sorgente del suo spirito. Quando poi ritornerà sulla Terra per fare un'altra esperienza, ci sarà sempre uno scambio di ruoli nella sua famiglia spirituale, in quel teatro di cui abbiamo parlato prima. Il teatro è un esempio calzante. Potete cercare di figurare il concetto pensando che il teatro sia la Terra e il palcoscenico sia lo Stato o la nazione dove gli attori recitano. Nella platea il pubblico rappresenta gli altri stati o nazioni che a loro volta, uscendo da quel teatro, reciteranno in un altro palcoscenico le loro parti. Infine, è stato spiegato che il collegamento è come un cordone ombelicale, come quando le mamme hanno i loro piccoli in grembo. Se valutiamo questo esempio, non esiste una precisa separazione tra il bimbo che deve nascere, il cordone ombelicale che lo alimenta e la mamma, in quanto tutti e tre vivono in un unico essere che ha bisogno di cibo e aria, per intenderci. Ci chiedete come avviene l'unione tra corpo o mente, anima e spirito. Io rispondo con lo stesso esempio. Sostituite lo spirito alla materia. È ovvio che a differenza del corpo materia, lo spirito non ha bisogno di cibo ed aria, in quanto vive senza di essi, perché lo spirito è. Ed allora il collegamento avviene per sentire, concetto che sembra non si riesca a farvi comprendere. Aggiungo che la mente umana trova difficoltà a comprendere ed accettare ciò che ho spiegato. Per la mente è più facile comprendere se si ricorre all'esempio del bimbo, della mamma e del cordone ombelicale che li unisce. Invece per lo spirito, la comunicazione tra le tre componenti avviene attraverso il sentire. Invece, cari fratelli, la vita vostra come la mia è felicità sicura perché siamo fonte di vita ed essenza divina. Con tutti i difetti che il vostro corpo ha, ma che solo la vicinanza, sempre più prossima alla conoscenza dello spirito, annullerà. È per questo che si dice che alcuni fratelli, quando vengono toccati negli affetti, perdono lo scopo della vita. È allora che è difficile ammettere che la vita continua e che oltre al corpo siamo composti di anima e spirito. È lì che la mente prende il sopravvento per quanto riguarda il distacco dal desiderio e ci fa dire: Padre, esisti veramente? Perché a me questo dolore immenso? Perché mi hai tolto il mio più grande amore? Perché? Che bisogno avevi? Ecco, queste sono le parole che vengono rivolte ogni giorno al cielo e noi le ascoltiamo. E non possiamo che rispondere che se credete veramente in Dio, nella sua forma spirituale, avete la certezza che il vostro caro è qui, presente più di prima, anche senza il corpo. Ma per molti di voi sono solo parole e, come sai, le parole vanno via se non le afferriamo. Come è stato detto, sono come il vento, soffia e non lo sappiamo fermare. Aggiungo che senza la mente, tu mi devi spiegare come faresti a comprendere tutto ciò che leggi. Allora essa serve se vivete in un corpo e questi messaggi servono a farle comprendere i concetti. L'errore, sai qual è? È quando voi pensate che sia solo lei a comprendere, tutto lì. Rimanete in completo buio perché vi fermate alla materia. Quindi la mente è il primo mezzo per comprendere e vagliare con la ragione tutti i concetti che vengono poi trasmessi dai vari gruppi spirituali. E quando la vostra ragione riesce ad accettare quel messaggio che la rende serena, anche se non definitivamente, allora lo percepisce anche lo spirito, che lo fa suo e lo mette in pratica, dominando la mente. Così inizia un piccolo processo evolutivo e si propone altre conoscenze e così via, fino a quando, grazie a queste varie conoscenze, si preparerà per una vita futura e migliore. Vedi, io nello scrivere queste parole uso naturalmente la mente di un altro. Se dovessi comunicare attraverso la mia vibrazione, pochi di voi la percepirebbero. Ecco a cosa serve la mente: comprendere attraverso le parole i concetti spirituali. Se vi accontentaste di comprenderli solo con la mente, li potreste comprendere un giorno, ma il giorno dopo dimenticarli. Sapete perché? Perché la furba mente ha quel compito ingrato di far vivere allo spirito l'esperienza del e nel dualismo. Ecco, ho spiegato che con la mente potete e dovete comprendere, ma poi trasmettere quella comprensione al vostro spirito, che deve dominare la mente fino a farle percepire ciò che deve fare. Quanti di voi sentono che la loro mente è più grande di ogni cosa e sono in frenetico spasimo per non credere ad altro che alla vita che conducono? Ecco, mio caro, chi crede che la mente può tutto è in errore, perché nello spirito è insita e sicura la legge dell'amore, che non ha confini terreni, bensì vive in eterno presente nella vita di Dio infinito. Quando si diceva «non è con la mente che dovete comprendere, ma è con il sentire», ebbene, quelle due figure di Giuda e di Pietro che precedentemente ho menzionato non avevano solo la mente umana per comprendere. Tuttavia è attraverso essa che trasmettevano il loro sentire agli umani, come del resto sto facendo io in questo momento, attraverso una mente. Ma questa mente trova tanta difficoltà a farsi capire quando non è in contatto con noi o inserita in noi. Del resto, tutti abbiamo delle limitazioni quando veniamo a vivere con il corpo mentale. Ma se togliamo le scorie che la mente ci procura, ti assicuro che la comprensione sarà più facile.